Benvenuti all'Edicola del Sud, io sono Gianluca Coviello e siamo in compagnia con il vice ministro Gilberto Pichetto Fratin. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Parliamo del PNRR, è il tema cardine dell'economia almeno fino al 2026. Perché è una grande occasione per il Sud?
Allora, è una grande occasione per il Sud, il PNRR è una grande occasione per l'Italia perché a fianco della parte finanziaria viene prevista tutta la parte normativa, nel senso le riforme, quindi le gambe del PNRR sono due, riforme e finanza. E naturalmente è importante per il Sud sia sul fronte delle riforme che la parte della finanza, e sulla parte della finanza vorrei ricordare che c'è il vincolo del 40%, che è un vincolo importante, addirittura in questo governo c'è anche di nuovo un ministero dedicato al Sud. Viene confermato il Ministero dedicato al Sud, che vuol dire il massimo dell'attenzione, ma per un dato fondamentale, lo dico da uomo che viene dal nord, l'Italia cresce se cresce il Sud, vince la sfida mondiale, perché ormai le sfide sono a livello mondiale, della società e di comunicazione, i trasporti, non possono essere più ridotti al provincialismo localistico, però vince se tutta l'Italia cresce, se il Sud cresce, dove c'è ancora il bacino maggiore, i maggiori spazi di crescita. Crescere vuol dire crescere nelle produzioni, crescere nella produttività, crescere nel PIL pro capite, crescere nell'occupazione femminile. Il Sud ha un tasso di occupazione di attività del mondo donna molto più basso del più basso del nord e molto più basso dell'Europa. Complessivamente l'Italia è tra gli ultimi paesi a livello europeo. Ecco, la sfida che c'è, che è una sfida principalmente del Sud, ma una sfida nazionale, è la crescita dell'occupazione femminile. Quindi è tutto. Ecco perché i fondi del PNRR diventano importanti, e diventano importanti proprio sul filone, da un lato con i grandi investimenti dello Stato che devono creare le reti, parliamo della rete della banda ultralarga, sì. 5G, ma anche le reti fisiche, l'alta velocità, il fatto di trovarmi oggi a Bari, ma la Napoli-Bari di alta velocità non c'è ancora, e il PNRR proprio ha tra i suoi obiettivi quello di permettere di avere il collegamento ad alta velocità, perché il futuro lo si gioca proprio con il trasferimento facile di merci, di persone, di idee e di informazione. Pertanto, come vede, sia la rete ferroviaria, la rete in senso lato della banda ultralarga sono fondamentali per il salto di qualità. Il PNRR investe tantissimo su queste direzioni e peraltro il 40% è il vincolo che ha il Sud, ma diciamo che è un vincolo di minima, non è un vincolo di massima. Cioè, se il cavallo beve si può dare più acqua.
Tra chi critica invece la tipologia di approccio che ha avuto il governo, c'è, in particolare abbiamo sentito Forges D'Avanzati, che è un economista, che dice che aver delegato troppo alle amministrazioni locali con il sistema dei bandi rischia di rendere troppo parcellizzato l'intervento economico sul territorio, che lo Stato avrebbe dovuto centralizzare di più le risorse. È d'accordo?
Ma guardi, allora diciamo questo, andiamo anche oltre il PNRR, perché noi abbiamo il PNRR che sono 192 miliardi, 30 miliardi ne abbiamo del fondo complementare, 79 miliardi dei fondi di sviluppo e coesione, FSC, che hanno il vincolo dell'80% al Sud, quindi sono 60 miliardi vincolati per il Sud, e poi c'è la programmazione, chiamiamo, dei fondi strutturali ordinari, che sono di nuovo circa 80 miliardi, dove il Sud ne ha più di 50. Il PNRR per 100 miliardi e più va su grandi interventi nazionali, cioè la rete la fa Open Fiber, la rete ferroviaria RFI farà i suoi appalti e tutto. Poi è chiaro che l'Italia è anche il paese degli 8.000 comuni, e quindi tutta una serie di competenze sono a livello locale, cioè le strade sono le principali, grandi, sono ANAS o regionali, adesso io la realtà specifica locale diciamo che il resto sono le strade provinciali, le strade comunali. Il recupero urbano lo deve fare il comune, non lo può fare un soggetto esterno.
Certo, non c'è il rischio però che, vista la debolezza di molte amministrazioni,
allora, ecco,
soprattutto al sud, ma anche ad esempio nella sua regione, ho visto che il numero di in Piemonte, il numero di dipendenti per abitante è molto basso.
Nella mia regione il numero di dipendenti è molto basso e, in secondo luogo, il numero di comuni è molto alto, 1200.
Sì, non può essere questo quindi un limite nella cosa.
È un limite enorme, è una sfida che ha sia il potere politico sia il sistema dirigenziale pubblico e, mi permetto, privato, perché in questo caso l'ausilio e il ruolo del privato può essere fondamentale. Ma il meccanismo però basta utilizzare in modo duro e serio gli strumenti europei. Chi non rispetta i tempi fuori. Cioè, deve esserci un metodo meritocratico, perché il nostro è un paese del rinvio continuo, e su questo noi abbiamo firmato il PNRR, che è meglio chiamarlo Next Generation EU, ha come riferimento il futuro, le nuove generazioni. E avendo come riferimento il futuro, noi non possiamo sbagliarcelo sul quotidiano dell'assistenza per domani mattina.
La paura è mettere però in competizione realtà che sono molto differenziate tra di loro. Tra l'altro, l'ANCI pare abbia trovato un accordo col governo per permettere maggiori assunzioni. Non si sa molti dettagli ancora su questo, però potrebbe essere una soluzione.
Ci sono, ero a Palazzo Chigi proprio l'altro ieri, perché abbiamo fatto il comitato di regia prima, il tavolo della regia sulle azioni della manovra, e quindi appena dopo c'è stato quello l'incontro con gli enti locali. Ci saranno molte assunzioni temporanee, peraltro dando delle deroghe, mentre prima, se uno entrava a tempo determinato come dipendente pubblico, doveva sospendersi dall'albo degli ingegneri o degli architetti, e oggi invece è possibile mantenerlo, ma proprio perché si è assunto l'indirizzo che è emergenza anche questa, quindi dell'emergenza non è che dobbiamo stare lì alle sottigliezze, rispetto che non sono sottigliezze, comunque dobbiamo usare tutte le forze col massimo dell'ambizione, perché noi non possiamo sbagliare. Usare tutto questo significa dare tempi certi, e chi non ce la fa, anche incolpevolmente, perché poi è vero che c'è una debolezza probabilmente del sistema, il potere politico, il potere dirigenziale,
quota 100 privato, le amministrazioni di tantissimi
delle procedure, di cosa è stato fatto nei tempi dei vari governi, di alcune amministrazioni regionali rispetto ad altre, è vero tutto questo, però non può essere giustificazione. Diciamo che noi dobbiamo al limite agire con i poteri sostitutivi, perché non possiamo perdere questa sfida, perché non è solo perdere un'occasione, è perdere una sfida per le nuove generazioni, e questo è un contratto che ha 528 clausole, questo contratto con la Commissione Europea, perché la Commissione Europea ci dà le disponibilità, ma ci vincola anche a tutta una serie di azioni che dobbiamo fare, normative e però anche di scadenziario di spesa. Perciò
una cosa sola,
sentiamolo
però
come dovere di tutti, non è un dovere solo a pubblica amministrazione.
No, assolutamente. Parlava però di contratti a tempo determinato, non c'è il rischio che si faccia un nuovo flop, così come è stato con il concorso fatto dal ministro Brunetta la scorsa estate, in cui tanti ingegneri hanno preferito mantenersi il loro lavoro nel privato per non perdere la garanzia del posto fisso?
Questa è la realtà del quotidiano, cioè, a questo punto giustamente ognuno deve fare la valutazione, però non obbligatoriamente. Io, una delle cose personalmente, poi questo è un governo di tanta mediazione, quindi bisogna mediare e accettare anche tutte le posizioni, personalmente io quando parlo di privato non parlo neanche di assunzioni, cioè io non credo che dipendenti pubblici ce ne siano a sufficienza, piuttosto io delegherei al privato molte funzioni, per capirci. È chiaro che se ne vogliamo che le svolga l'ente pubblico, allora bisogna avere i dipendenti,
ma
tutto questo fa parte della capacità che deve avere il governo a cui appartengo, ma tutte le amministrazioni, indipendentemente dall'appartenenza e quindi dal colore delle varie provenienze, la capacità di leggere la realtà e cercare di dare soluzioni più opportune e più immediate, perché il tempo non è una variabile di quelle pesanti.
Assolutamente, ricordiamo che entro il 2026 deve essere tutto speso bene e rendicontato all'Unione Europea.
Certamente.
Dei tempi strettissimi. Certamente. Un'ultima cosa, la Puglia è in corsa per, diciamo, avere sul proprio territorio un impianto della Intel, nel senso che l'Intel ha deciso di investire, come saprà bene, in Italia, in Germania. In Italia, mi sembra, con uno stabilimento, e le varie regioni hanno avanzato al Ministero dello Sviluppo Economico le loro disponibilità, perché ovviamente l'Intel richiede dei territori che siano bonificati, che non ci siano capannoni preesistenti, con tutta una serie di caratteristiche. Volevo sapere se c'era una novità riguardo all'individuazione del sito, visto che sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a fare la proposta definitiva.
Chiariamo, noi come Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo fatto la raccolta delle disponibilità, la selezione di quelle che possono essere le aree che hanno la caratteristica che Intel chiede. Ce ne sono su diverse regioni, la cosa mi risulta dagli uffici, quindi questa del Ministero Economico non è un'analisi politica, è un'analisi tecnica, quindi so che ce ne sono in Puglia, ce ne sono in Veneto, la Sicilia, la mia regione in Piemonte, altrettanto. La valutazione finale la farà Intel, la valutazione dove andare, in base alle caratteristiche delle varie realtà.
Che tempi ci sono? Quando dovrebbe accadere questa cosa?
Noi come Ministero abbiamo finito di raccogliere il tutto e penso che sia stato trasmesso o verrà trasmesso a breve, e poi i tempi che però ha Intel non glielo so dire, ma non possiamo nemmeno dettarli, dipende da che tipo di accordo si trova anche a livello europeo. Lei ha citato la Germania, anche con la Germania, perché poi qui si parla sostanzialmente di due modelli di impianto.
Sì.
L'uno è il centro ricerca, l'altro è il centro packaging, che è assemblaggio e preparazione per il mercato.
Questo secondo dovrebbe essere in Italia.
Si tratta di, al momento io non faccio valutazione sul secondo, perché ufficialmente non abbiamo elementi per poterlo fare.
La ringrazio della disponibilità, la saluto, buona giornata.
Grazie, a lei.